Celebriamo oggi la 60ª giornata di preghiera per le vocazioni. Con questa intenzione la Chiesa Cattolica intende porre la nostra attenzione in particolare sulle vocazioni alla vita di consacrazione speciale, cioè i preti, le suore. Sono segni, queste figure, della chiamata universale alla santità che il Signore ha rivolto a ciascuno e a ciascuna di noi nel battesimo. Non sono dei mostri sacri, non sono degli idoli, non sono degli eroi e neppure dei maghi, non sono gli unici cristiani, ma vivono con noi, tra di noi, come fratelli e sorelle al servizio della comunione nella Chiesa. Intendiamo dunque pregare in particolare perché la chiamata che il Signore rivolge a ciascuno e a ciascuna di voi trovi la risposta adeguata, senza escludere che qualcuno o qualcuna di voi sia chiamata a questa forma di vita speciale. Del resto lo Spirito soffia dove vuole e non possiamo mai dire di una persona che la conosciamo esattamente per la sua provenienza, per il suo stile attuale di vita, per la sua destinazione. Lo Spirito Santo opera nei cuori, nelle coscienze, spesso in forma invisibile e perciò inverificabile. L'importante è che noi non chiudiamo le orecchie e il cuore, che lasciamo allo Spirito la libertà di agire, che non poniamo ostacoli e resistenze, che siamo docili all'azione dello Spirito Santo che di domenica in domenica ravviva le parole morte di un libro e le rende vive perché è messaggio del Signore risorto in mezzo a noi. Noi non idolatriamo un libro stampato, la Bibbia, ma preghiamo lo Spirito perché attraverso quelle parole scritte in un volume stampato, Dio possa ancora fare ascoltare a tutti noi la sua voce. Possiamo nutrirci di quelle parole, farle diventare il nostro modo di pensare, di vedere, di interpretare la nostra vita. È il nutrimento che il Signore ci offre di domenica in domenica. E in questa domenica, che si chiama per queste ragioni che ho appena descritto, la Domenica del Buon Pastore, abbiamo ascoltato i primi 10 versetti di un lungo discorso conservato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, durante il quale effettivamente Gesù si presenta come il pastore di un gregge, indicando con questo linguaggio metaforico di essere la guida della sua comunità, del suo popolo, dei membri che sono diventati suoi discepoli attraverso l'atto della professione di fede in lui. Dunque ammiriamo il Signore Gesù che, come anche San Pietro ci dice nella seconda lettura di oggi, è il vescovo, il sorvegliante, la guida, il pastore del suo popolo. Io non sono un pastore, io sono un presbitero al servizio della comunione nella Chiesa. Il pastore è uno solo, è Gesù. Il Papa non è un pastore. Il Papa è un vescovo al servizio della comunione nella Chiesa. Dunque dobbiamo ripensare al significato della vita cristiana, al senso del cammino del popolo di Dio nella storia, alla luce del cammino che abbiamo fatto in questi 2000 anni. Noi non viviamo nel 37 d.C., ma nel 2023 a Bologna, alla Dozza. Dunque abbiamo l'impegno di seguire il tragitto fatto e di non restare indietro e accogliere le parole del Vangelo come una buona notizia per noi. Veramente queste parole, prima di dirci che Gesù è il buon pastore, ci dicono un'altra cosa, che infatti i contemporanei di Gesù non hanno per nulla capito. Il Vangelo di Giovanni annota che non capirono questa parabola che Gesù aveva detto loro. Dunque, se non la capirono loro, può darsi che anche noi facciamo un po' fatica a capire quello che Gesù voleva dire. Che cosa stava dicendo Gesù? Gesù stava parlando ai farisei. Eravamo rimasti alla quarta domenica del tempo di Quaresima, più di un mese fa, al grande racconto del cieco nato, al quale Gesù aveva restituito la vista. Quella lunga narrazione si era parzialmente conclusa con una domanda terribile che i farisei avevano rivolto a Gesù, dicendogli: «Ma allora siamo ciechi anche noi?» E Gesù aveva risposto: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome voi dite ci vediamo, il vostro peccato rimane». Di seguito inizia il Vangelo di oggi, in cui Gesù si presenta come la porta del recinto, la porta delle pecore, la porta attraverso la quale occorre passare, la porta che tutti quelli che sono venuti prima di lui non hanno passato e perciò sono diventati ladri e briganti. Non sono pastori delle pecore, sono ladri. Sono persone interessate ai vostri soldi, al vostro potere. Non sono interessati a voi, sono ladri e briganti, pensano ai propri interessi, non a servire la comunione, non a servire la comunità, pensano soltanto ai propri affari, ai propri interessi, ai propri vizi, e li vivono di nascosto e perciò sono tipicamente ipocriti, perché si presentano per bene all'esterno come se fossero dei pastori responsabili, ma invece sono ladri e briganti. Parole molto pesanti da parte di Gesù, che dice quindi che occorre passare per la porta del riconoscimento del nostro peccato. Non possiamo illuderci di non avere peccato. Anzi, il nostro peccato è proprio questo, quando pensiamo di non avere peccato, quando presumiamo di vederci, se fossimo ciechi, non avremmo alcun peccato, perché il Signore Gesù è venuto per restituirci la vista. Ma siccome noi pensiamo di vederci, cioè di essere capaci, autosufficienti, di arrangiarci, di essere bravi, buoni e virtuosi, il nostro peccato rimane tale e quale. Passare per la porta delle pecore è anzitutto riconoscersi bisognosi del perdono di Dio. Ieri mi è capitato di celebrare la messa di funerale di una donna molto particolare, importante anche per alcuni di noi che sono qui, e lei per il suo funerale aveva scelto di leggere, che venisse letta, la storia del buon ladrone. Quelle poche parole del Vangelo di Luca sono bellissime in rapporto a questo discorso sulla porta delle pecore, perché il cosiddetto buon ladrone esattamente ha capito: primo, noi siamo qui giustamente perché paghiamo per le colpe che abbiamo commesso, quindi siamo colpevoli. Perché ti lamenti con l'altro come se non fossimo colpevoli? Dio è giusto. Noi siamo colpevoli. Secondo, questo qui, cioè Gesù di Nazaret, non ha fatto nulla di male. È innocente. Sta pagando non per i suoi peccati, ma per i nostri peccati. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ecco la porta delle pecore. La supplica, l'implorazione, la professione di fede in un uomo che sta morendo accanto a te come te, ma che invece è profondamente diverso da te perché è privo del peccato. Dunque, siamo davanti alla porta delle pecore. Gesù sta anzitutto dicendo che il passaggio è obbligato, perché chi passa attraverso il riconoscimento della propria condizione di peccato, di tenebra, sarà salvato. Io sono la porta, chi entra attraverso di me sarà salvato. Quelli venuti prima da Gesù la salvezza la rubano, o la conquistano, o la sbandierano, o la inculcano. Invece, per noi venuti dopo Gesù, la salvezza è un dono, è un regalo. Chi passa per la porta delle pecore viene salvato. È un'azione che noi riceviamo. La salvezza non è un'opera nostra, ma è l'opera di Gesù in mezzo a noi. Lui è l'unico salvatore. È l'unico e necessario salvatore, per questo usa il linguaggio della porta delle pecore, per indicare che solo credendo in Lui possiamo essere salvati. E se siamo salvati, entriamo e usciamo continuamente da quella porta e troviamo pascoli, cioè troviamo nutrimento per le nostre anime, per le nostre menti, per i nostri corpi, per le nostre vite. Non viviamo alienati e dissociati, come se queste dimensioni fossero separate le une dalle altre. L'incontro col Signore Gesù, morto e risorto, è un incontro integrale, dove tutte le parti della nostra umanità vengono salvate, riscattate, liberate. Non ci sono contraddizioni. Credere, conoscere, amare, praticare le buone opere, osservare i comandamenti, è tutto naturalissimo quando noi veniamo liberati dall'idolo di noi stessi e passiamo continuamente attraverso questa porta, che quindi evidentemente non può che essere altro che la celebrazione della nostra Pasqua. Come Gesù è morto e risorto ed è passato per quella porta, così ciascuno e ciascuna di noi, morendo e risorgendo ogni giorno, passa per quella porta e trova nutrimento e salvezza. Non ci stupiamo perciò che quelle persone che ascoltavano San Pietro nel giorno di Pentecoste, quando sentono parlare San Pietro, si sentono trafiggere il cuore, sentono il proprio cuore punto dal suo discorso e dicono: e noi, fratelli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro non è che sta zitto. Non è che fa quello che tutti noi facciamo, ma non saprei, forse si può tentare così, ma aspetta che vediamo, ci mettiamo d'accordo, facciamo la sinodalità e così troviamo dei tracciati storie. Ciascuno di voi si converta, convertitevi. La strada è la conversione, è una strada, non è un atto, non è una decisione, è un passaggio per una porta. Convertitevi, non c'è altro da fare, non dobbiamo fare altro. Credere nel Signore Gesù, morto e risorto, e affidare a Lui tutta la nostra vita e lasciarci liberare. Non c'è nessun altro come Lui. San Pietro, nella seconda lettura, ce lo spiega dunque e ci dice che Gesù Cristo ci ha dato l'esempio. Ma cos'è questa storia che non si può più dare l'esempio? Ma dove ce lo siamo inventato? Perché i buoni esempi non valgono, sono moralisti i nuovi esempi. I buoni esempi. Gesù Cristo ci ha dato un esempio. San Pietro scrive a una comunità di cristiani perseguitati e spiega loro, guardate, state male perché vi stanno perseguitando, ma consideratevi beati perché state soffrendo ingiustamente. Non è che siete perseguitati perché avete peccato, no. Siete perseguitati perché siete cristiani. Che cosa c'è di più bello che soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male? Seguite l'esempio di Gesù Cristo. Egli non ha commesso alcun peccato. Nessuna parola uscita dalla sua bocca è mai stata simile alle nostre, cioè ribelli, mormoratrici, di giudizio, di condanna, di maldicenza. No, solo parole buone. Quanto più lo trattavano male, tanto più benediceva. Non rispondeva al male col male, non rispondeva alla violenza con la violenza, ma con la bontà, con l'amore, con il perdono. E non è un bell'esempio questo? Non ci fa bene? Se noi siamo resistenti a questo esempio è perché non vogliamo convertirci. Abbiamo paura. Abbiamo paura di passare per quella porta. Non vogliamo ammettere che quella è la vera svolta. Riconoscerci come il buon ladrone, bisognosi della salvezza, e affidarci al Signore, che ci può portare subito, oggi, nel suo regno.